Partiamo puntuali con questo incontro nell'ambito delle lezioni, diciamo, di scienza politica del corso di scienze internazionali e istituzioni europee. E l'idea è quella di fare di questo momento un'opportunità di confronto e di riflessione, soprattutto rivolta agli studenti, anche se alla fine l'iniziativa è diventata aperta. Procediamo, aperta nel senso che abbiamo oltre 400 persone collegate da casa, molte delle quali non hanno molto a che vedere con il corso in sé, però questa è anche una delle cose che tutto sommato appartiene al ruolo che deve svolgere pubblicamente un'università. Procediamo molto rapidamente così. Darei prima la parola al Presidente del Comitato di Direzione della nostra Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in modo tale da, come dire, così, avviare, inaugurare questo momento anche con una riflessione di carattere istituzionale che riguarda in modo particolare quella che è la straordinaria gravità della situazione. Poi, d'accordo con i nostri relatori, l'idea era quella di procedere partendo, come ho cercato di dire agli studenti presenti in aula, partendo da domande vostre, in modo tale che i nostri due interlocutori potranno entrare nel merito delle questioni inerenti gli aspetti dell'evoluzione e radici storiche di questa situazione e dall'altro le implicazioni sul piano delle relazioni internazionali, però partendo da quelle che in questo momento possono essere, come dire, i vostri dubbi, le vostre curiosità, la vostra voglia di conoscere meglio e più approfonditamente quanto sta accadendo. Quindi loro poi ricostruiranno una traccia alla luce delle vostre domande, però mi sembra che sia il modo migliore anche per cercare di rendere questa lezione un servizio agli studenti che partecipano al corso. Do la parola alla professoressa Alessandra Facchi, presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
Grazie Luciano. Io non farò un intervento istituzionale, non pensavo di farlo e tuttora non penso di farlo. Semplicemente vi do il benvenuto a tutte e a tutti e mi fa piacere che ci sia così tanta gente. Ha collegato e mi dicono che sono in 500 circa aver fatto una richiesta d'accesso e quindi anche questo insomma è molto importante. Questo incontro è stato richiesto, mi è stato richiesto da vari studenti e studentesse, che infatti vedo che continuano ad arrivare. Immagino che sia perché insomma, ci si sente anche un po' confusi di fronte alla quantità di informazioni, immagini, opinioni, commenti e si sente il bisogno di una informazione che si possa considerare attendibile e di pareri competenti. I fatti che stanno succedendo in questi giorni in Ucraina possono essere soggetti a molte interpretazioni, spiegazioni differenti, da parte di taluni anche giustificazioni. Possono essere considerati da diversi punti di vista e analizzati da diverse prospettive. Oggi abbiamo la prospettiva della storia e della politica internazionale, da cui partire, ma poi ovviamente ci possiamo sviluppare, dipenderà anche dalle vostre domande, anche in altri ambiti. E per parlarne sono venute due tra i principali esperti di queste prospettive. Io li ringrazio molto Marcello Flores e ringrazio molto Vittorio Emanuele Parsi perché con poco preavviso, perché è stata una cosa organizzata un po' velocemente e nonostante un periodo molto intenso sono qui per noi, sono qui per voi. Ringrazio poi anche Nicola Pasini e Luciano Fasano per aver organizzato questo incontro e per averlo ospitato nella loro aula, nella loro classe, e in particolare Nicola Pasini per averlo voluto fin dall'inizio e promosso. A questo punto lascio a loro la parola e vediamo più tardi. Ah, solo una cosa, dobbiamo finire per le due. Come? Perché questo appunto è una lezione, un orario normale di lezione, quindi alle due dobbiamo lasciare l'aula, mi spiace.
Allora darei un attimo la parola al mio collega Pasini per dire qualcosa, nel frattempo se qualcuno vuole prenotarsi per domande siamo qua, senso che, ok? Io giro e vediamo di organizzare questo primo giro prima di dare la parola ai nostri interlocutori. Vai Nicola.
Sì, no, a proposito di ringraziamenti, un ringraziamento sia ad Alessandra Facchi, ma sia anche ad Antonella Besussi, perché alcuni giorni fa hanno sollecitato i colleghi rispetto a un senso anche della nostra facoltà di scienze politiche, economiche e sociali di dibattere al nostro interno anche su questioni molto importanti che ci riguardano, sia come studiosi sia come cittadini. Questo è particolarmente importante, a prescindere da quello che è successo negli ultimi due anni col Covid, dove si sono fatti sempre molti seminari di natura specialistica. Crediamo che l'università abbia anche una funzione pedagogica molto importante, dove si riflette naturalmente in termini rigorosi su questioni pubbliche in modo tale che i cittadini possano poi anche avere migliori opzioni di scelta rispetto a dove vivono e anche al mondo come dovrebbe essere, non solo come il mondo è. Solo una brevissima nota. Noi durante il corso abbiamo analizzato concetti e parole chiave della scienza politica, che è una scienza empirica, descrittiva e positiva, in relazione anche ad altre discipline come la filosofia politica, che è una scienza invece prescrittiva e normativa, appunto come il mondo dovrebbe essere sulla base di come il mondo è. Naturalmente abbiamo preso in considerazione concetti come Stato, concetti come democrazia, liberal democrazia, abbiamo parlato della promozione, dell'esportazione di questi regimi, dei regimi di transizione da regimi autoritari a regimi democratici, e quando abbiamo parlato di Stato abbiamo preso in considerazione lo Stato come una unità politica, parole come monopolio legittimo della forza, sovranità, legittimità, popolo, nazione, lingua. Abbiamo anche preso in considerazione le diverse tipologie democratiche, le democrazie consensuali rispetto a quelle competitive. Siamo alla fine del corso e gli studenti sanno di che cosa stiamo parlando. L'ultimo capitolo del nostro manuale, giusto per fare un minimo di pubblicità, riprende invece la questione nell'ambito appunto delle relazioni internazionali, anche se questo non è un corso di relazioni internazionali, riprende il tema del sostegno alle democrazie, ovvero sostegno alle autocrazie. Siamo molto contenti perché nel capitolo due pagine sono proprio dedicate all'Ucraina, a partire soprattutto dal 2004. E quindi avremmo anche evitato di fare un confronto di questo tipo, sinceramente, per quello che sta succedendo, però è una sorta di esercitazione che mette a punto anche riflessioni più di natura teorica rispetto a quello che sta succedendo. Ed ecco perché vogliamo partire proprio con due studiosi, uno storico, Marcello Flores, il quale recentemente è stato intervistato e dice dobbiamo fare molta chiarezza, e tra l'altro le questioni storiche sono molto importanti, e è partito proprio nella sua riflessione appunto dal memorandum del 1994, dove appunto il famoso memorandum di Budapest tra Russia, Stati Uniti, Regno Unito, poi Francia e Cina hanno deciso che l'Ucraina avrebbe rinunciato alle armi nucleari in cambio di sovranità entro i propri confini. Per cui il tema è veramente questa cosa qua di cui si sta discutendo. Allo stesso modo abbiamo anche con noi l'amico professor Vittorio Emanuele Parsi, già prima presentato, docente di relazioni internazionali. Sono particolarmente lieto perché Vittorio ha, sulla sua ultima fatica, dato alle stampe, è uscito da pochi giorni, il secondo volume, quindi rieditato e rivisto, Titanic, naufragio e cambio di rotta per l'ordine liberale. Vittorio da tempo riflette sulla compatibilità tra democrazia e capitalismo in maniera molto critica, e a partire soprattutto dal 1989, il biennio 89-91, 2001 crollo delle Torri Gemelle, 2011 il fallimento delle primavere arabe, per arrivare poi all'ultimo biennio, Covid e purtroppo questa situazione, perché sostanzialmente Vittorio riflette appunto sulla il cambiamento probabilmente di rotta da questo punto di vista, cioè è ancora possibile un equilibrio così come l'avevamo conosciuto e così come probabilmente questo equilibrio aveva forgiato anche noi, sia studiosi sia cittadini appartenenti a questo angolo di mondo. E allora io credo che una riflessione storica da un lato e una riflessione internazionale dall'altro siano molto interessanti proprio per soprattutto comprendere e capire quello che sta succedendo. Poi ognuno ha le proprie idee e si farà poi una propria preferenza anche rispetto a quello che dovrà succedere dal suo punto di vista. A questo punto quindi cosa facciamo, Luciano?
Diamo la parola agli
studenti. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio?
Prego. Allora facciamo questo primo giro prima di dare la parola ai nostri interlocutori in modo tale che tracciamo, come vi dicevo, gli interventi sulle vostre questioni. Vado?
Putin sostiene che gli ucraini e i russi siano...
Alzi la voce!
Ok. Putin sostiene che gli ucraini e i russi siano un solo popolo. È un punto di vista condiviso anche dal resto della società russa. E perché ha deciso di invadere proprio adesso e non nel 2014 o anche prima, quando era sempre alla presidenza?
Dicevo prima, prego, anche perché siete il primo anno di un corso di scienze internazionali, quindi siete non ancora neanche rodati. Allora, chi ha alzato la mano? Prego.
Cosa vuole ottenere Putin da questa guerra? Cioè ha la forza politica, militare per poter effettivamente occupare l'Ucraina a lungo termine o a medio termine? Oppure magari vuole rovesciare solamente il governo? Cosa lo spinge? Perché è una cosa che veramente non riesco a capire. Cosa effettivamente vuole ottenere, cosa può ottenere, cosa spera di poter ottenere Putin? Grazie.
Cosa succederebbe o come cambierebbe la situazione se l'Ucraina decidesse di adottare un modello di neutralità come la Svezia e l'Austria?
Altri? Prego, arrivo. Sai che faccio un po' di ginnastica.
Buongiorno. Come cambierà l'approccio alle relazioni internazionali e alla sicurezza da parte dell'Europa questa situazione?
Mi collego alla domanda che ha appena fatto la ragazza e volevo chiedere, indipendentemente dal risultato del conflitto, l'America cambierà l'atteggiamento con la Russia, cioè tornerà indietro con i suoi passi, oppure lascerà, come ha fatto negli ultimi anni, agli alleati europei di gestire la minaccia russa, tra virgolette. Grazie.
E qualcun altro? Prego.
In queste settimane si è sentito parlare spesso dell'idea di creare un dispositivo di sicurezza che sia europeo piuttosto che non atlantico come è la NATO. La mia domanda è: una somma di nani crea un gigante? Quali sono i tempi entro i quali si può concretizzare un progetto di questo tipo? E necessita di una potenza egemone interna all'Europa questo processo di unificazione militare, se così si può dire?
Perfetto, allora io darei da subito... C'è ancora... Dove ho perso? Ok, dai, poi possiamo fare anche un secondo giro perché l'idea... E che il primo intervento, diciamo, introduttivo sarà intorno ai 20 minuti.
Io volevo sapere cosa intendesse Putin quando ha detto prima dell'invasione che voleva essenzialmente denazificare il territorio ucraino e se fosse un qualcosa di fondato, ecco.
Allora, possiamo partire, darei la parola al professor Flores prima. Prego.
Grazie, buongiorno Buongiorno a tutti, ma la maggior parte delle vostre domande riguardano quasi più il futuro che non il presente, questo mi sembra estremamente significativo. E poi ovviamente sono anche domande legate al tipo di studi che state facendo, su cui probabilmente il professor Parsi avrà molta più possibilità di me di rispondere. Due domande sono legate più a quello che può dire la storia, e io me le ho segnate tra le ricorrenti sollecitazioni che sono state fatte in queste settimane da parte di chi, mettiamola così, non si riteneva di identificare completamente con l'appoggio agli ucraini e con l'appoggio all'Occidente che la sta difendendo. Tra queste domande ce n'erano anche altre, il fatto che è una delle giustificazioni di Putin, se effettivamente fosse stato in corso nel Donbass un genocidio. A questo ha risposto ieri l'Alta Corte di Giustizia delle Nazioni Unite, dicendo che assolutamente non è possibile dire questo e quindi usarla come giustificazione della guerra, e ha anzi richiamato la Russia a ritirare le proprie armate, oppure l'altra, che è anche molto frequente, su cui magari poi discuteremo, quella della espansione a est della NATO come motivo, come paura, come minaccia che avrebbe perlomeno spinto o sollecitato Putin alla sua scelta, che poi fortunatamente tutti ritengono illegittima perché violenta. Russi e ucraini, un solo popolo? No, c'è un popolo, un grande popolo slavo che fa parte, possiamo dire, della Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia, che storicamente ha sempre avuto motivi di unità, ma anche di differenziazioni. Differenziazioni linguistiche e culturali. C'è però un'idea molto precisa che non era presente né nell'impero zarista né nell'Unione Sovietica, e che invece Putin ha iniziato a sostenere con forza, con quella che è, viene chiamata la teoria del Ruski Mir, del mondo russo, che tutti quelli che in qualche modo appartengono a quello che viene ritenuto il mondo russo, e che sono gli ucraini, i bielorussi, ma anche tutte le minoranze russofone presenti ovunque, debbono unificarsi sotto il controllo di Mosca, con una idea che viene ripresa da secoli addietro della Mosca come terza Roma. Ora, siccome i teorizzatori di questa ideologia sono imbarazzanti da certi punti di vista, anche se Putin li ha sempre richiamati e nominati con estrema convinzione e appoggio, per esempio c'è il professor Famienko, che ha creato la nuova cronologia. La nuova cronologia è quella che sostanzialmente parte dall'Ottocento. Tutto quello che è avvenuto prima dell'Ottocento non esiste, perché bisogna appiattire tutto nella parte medievale, moderna e contemporanea, perché è da quel momento che la Russia è al centro, anche se nell'Ottocento più che la Russia è la Rus di Kiev, cioè l'Ucraina, quella che era il principato dominante. Quindi è qualcosa che che secondo me non è mai stata presa sul serio, perché è apparentemente qualcosa di folle, come insomma quando tanti dittatori nel passato decidevano le loro azioni in base all'astrologia, a quello che diceva l'oroscopo. Quindi diciamo che sicuramente c'è un forte legame culturale, perché durante l'impero zarista, anche se in modo conflittuale soprattutto con i cosacchi, durante l'impero sovietico in modo spesso unitario ma anche conflittuale, non dimentichiamo che all'inizio degli anni 30 è in Ucraina che ha luogo quello che viene chiamato l'Holodomor, la morte per fame, che per alcuni va considerato un genocidio, per altri no, adesso non mi addentro nella discussione giuridiche, ma che ha portato alla morte per fame, per una fame non inizialmente stabilita dal governo, ma che le misure del governo hanno reso così grave, tra 4 e 7 milioni di persone. Gli studiosi ritengono che se non ci fosse stata la scelta di Stalin di punire i contadini ucraini in quanto contadini che rifiutavano la collettivizzazione, e la popolazione ucraina in generale perché temeva che risorgesse il nazionalismo che già c'era stato all'inizio degli anni 20, eccetera, probabilmente quella carestia avrebbe portato 200-300 mila morti, come quella che c'era stata nel 1921-22, e invece portò questa tragedia enorme. Quindi sì, è uno stesso popolo, se lo mettiamo in senso molto ampio, come c'è un popolo latino, sì, probabilmente possiamo dirlo, però poi ovviamente non è che possiamo pensare che questo ci fa dimenticare le differenze che ci sono tra noi francesi, gli spagnoli e così via. La questione della denazificazione, questo è importante su due punti di vista. Da una parte, e questo è qualcosa che purtroppo ricorre anche soprattutto nei social, in una serie di prese di posizioni anti-ucraine o filoputiniane, ma anche a volte non filoputiniane, che è quello di dire l'Ucraina è governata da, in parte almeno, è co-governata da neonazisti. Si fa sempre riferimento al famoso battaglione di Azov, che ebbe un ruolo importante, anche se limitato, nella rivoluzione della dignità, come fu chiamata, del 2014. Il battaglione di Azov è formato da 3.000 persone, oggi ne sono rimaste 2.800. Quindi è qualche cosa che dal punto di vista numerico, rispetto a quello che è l'esercito ucraino, che sono 230.000 uomini, qualcosa del genere, è evidentemente irrisorio, anche se è un corpo d'élite. Nel 2014 le persone che hanno manifestato e partecipato alla rivoluzione della dignità sono state 700-800.000. E quindi certamente da un punto di vista anche militare della difesa di questi manifestanti, avere un gruppo di quel tipo, però soprattutto da allora c'è stato un calo enorme del ruolo che ha avuto questa formazione e questa ideologia neonazista, che dal 2014 poteva contare sul 10% del consenso, e che invece adesso si è ridotta a meno del 2%, cioè un solo deputato, e quindi certo noi possiamo dire che uno dei demeriti, per esempio, del presidente Zelensky è quello di non aver affrontato e risolto soprattutto la presenza di questi elementi, però questo è un piccolo aspetto all'interno di un più grande processo di democratizzazione che era iniziata già all'inizio di questo secolo, era iniziata con la rivoluzione arancione del 2004, che aveva portato a rifare le elezioni che erano state vinte da Yanukovych, il governante filorusso, che aveva fatto dei brogli secondo anche la commissione internazionale che era presente. Le elezioni sono state rifatte e furono vinte da Yushchenko, che era quello poi che verrà avvelenato, e quindi è una fase complicata anche dal punto di vista del governo, perché si alternano diversi presidenti, ma è un momento dalla rivoluzione arancione in poi in cui la società ucraina tende a democratizzarsi, e proprio per questo guarda con sempre maggiore attenzione all'Europa e a Ovest. E quando quindi il presidente di nuovo Yanukovych, che aveva rivinto le elezioni, malgrado il Parlamento ucraino avesse votato per iniziare la trattativa di ingresso in Europa, ha stabilito di stracciare quella decisione e invece ha detto: noi facciamo un accordo con la Russia. Scoppia la rivoluzione del 2014, che porta alla fuga di Yanukovych, e poi, dopo un breve periodo di transizione, prima alle elezioni di Poroshenko e poi a quella di Zelensky, con sempre più crescente la volontà della società di partecipare a una visione europea e a un futuro legato all'Europa, malgrado nel 2014 ci fosse stata subito l'occupazione della Crimea e l'appoggio da parte di Putin alle due repubbliche, autonominatesi repubbliche ribelli del Donbass. Quindi credo che un aspetto da tenere molto presente, come non l'unica, perché le guerre poi non hanno mai una sola causa, ma come una causa molto forte nel modificare l'attenzione e le scelte fatte da Putin, è la paura del contagio democratico da parte di un paese vicino e di un paese proprio fratello, che quindi ha dei legami, non solo perché tantissime famiglie sono miste, hanno padre ucraino e madre russa o viceversa, ma perché chiaramente c'è sempre stato un rapporto e una permeabilità tra i due paesi che quindi poteva favorire questo contagio democratico. Vorrei adesso brevemente riassumere un po' quello che è l'atteggiamento di Putin, perché quando Putin va al potere nel 1999, sostanzialmente, anche se poi ufficialmente solo l'anno dopo, non solo da subito manifesta il suo grado, possiamo dire, di democrazia e di rifiuto della violenza, attaccando nel modo più violento e terribile i cittadini di Grozny, che viene abbattuta e praticamente rasa al suolo. Successivamente nelle anche lì piccole repubbliche della Georgia, che sono separatiste, appoggiandole e facendo la guerra con la Georgia, poi la Crimea, il Donbass, per non parlare della Siria e di tutto quello che ovviamente sapete meglio. Ma in questo percorso Putin trasforma la memoria collettiva della Russia, o cerca di farlo, e è un processo lungo che oggi è abbastanza riuscito, anche se forse sembra che proprio questa azione cominci a poterla mettere in crisi. Negli anni 90 prevale, dopo l'apertura degli ultimi anni di Gorbaciov e i primi di Yeltsin, una riflessione del passato storico di tipo autocritico, dove cioè emergono i crimini e gli orrori dello stalinismo, i crimini e gli orrori dello zarismo e così via. C'è una rivisitazione autocritica che era stata sempre impedita, e quindi è anche una riappropriazione di una vera memoria storica da parte della popolazione russa. Putin inizia un processo invece che stabilisce che non bisogna più parlare di quello che di male è stato fatto. E nel tempo, ci sono dei bei studi che lo raccontano, ma sostanzialmente dal 2003 in modo sempre più rapido e accelerato, bisogna raccontare un periodo di 1000 anni, cioè da quando la Rus ha un suo ruolo significativo, in cui vi sono solo aspetti positivi. E questi aspetti positivi, che nei primi anni 2004-2005 identifica in due gambe, chiamiamole così, da una parte la cultura, e quindi Pushkin, Dostoevsky, eccetera, eccetera, e dall'altra le vittorie militari, alla fine rimane solo una gamba, quella delle vittorie militari. E man mano che si va avanti, la gloria militare della Russia nel corso di 1000 anni è l'elemento centrale e che diventa unico della identità russa che va ricordata. E quindi vanno contraddette tutte le altre. Il caso dell'organizzazione Memorial, che nasce nel 1887-89, per raccontare i crimini dello stalinismo e poi di tutta la storia russa, che raccoglie centinaia di migliaia, milioni di testimonianze, di interviste, di documenti, perché approfitta del periodo in cui vengono aperti gli archivi anche per 2 anni e mezzo del KGB. E quindi noi abbiamo a disposizione, per esempio, se andate sul sito di Memorial Italia, che è non una filiazione, ma insomma un'associazione che si è apparentata, voi trovate l'elenco di tutti gli italiani che sono stati uccisi nel Gulag durante le repressioni dell'epoca staliniana, che nella stragrande maggioranza erano comunisti che erano fuggiti dal fascismo e che poi vengono invece ritenuti dei nemici del popolo, oppure delle comunità che erano andate nell'Ottocento in Crimea o in altre zone e che durante il fascismo erano considerati come agenti del nemico e quindi anche lì repressi. Quindi c'è questa grandissima memoria che era costruita sulla memoria delle vittime che viene e si vuole far scomparire, tant'è vero che proprio 10 giorni fa la Corte Suprema dell'URSS ha definitivamente, dopo una serie di ricorsi, eccetera, chiuso Memorial, messo fuori legge Memorial, il suo patrimonio è stato sequestrato dopo una perquisizione di una settimana fa durata 15 ore. Ecco. Quindi c'è questo bisogno da parte di Putin di creare un momento identitario il cui culmine è rappresentato dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla Grande Guerra Patriottica, in cui però quello che Putin sottolinea, a differenza di quello che aveva fatto Yeltsin, per esempio, che pure l'aveva fatto, ma aveva voluto sottolineare la grandezza del popolo russo nel difendersi dall'aggressione nazista, mettendo un po' da parte Stalin e quindi le sue poi responsabilità. Invece adesso Putin ha rivalutato Stalin come il vincitore della Seconda Guerra Mondiale e quindi i ritratti di Stalin ci sono ancora quando si celebra il 5 maggio la vittoria dell'Unione Sovietica. Stalin che a metà degli anni 90 era apprezzato, diciamo così, soltanto dal 13% dei russi, adesso nell'ultimo sondaggio di qualche di 2 o 3 anni fa, poi non so se ce ne sono stati altri, era invece apprezzato dal 78% dei russi, fa parte di questa costruzione che evidentemente è basata sull'idea insieme nazionalista grande russa di una visione neoimperiale che non vuol dire riconquistare tutti i pezzi che erano o dell'impero zarista o dell'Unione Sovietica, ma avere il controllo come lo ha di fatto della Bielorussia con Lukashenko, come lo ha di fatto nel Kazakhstan, dove appena ci sono state manifestazioni democratiche è intervenuto con il suo esercito e come avrebbe voluto fare probabilmente con questa guerra, mettendo immediatamente anche in Ucraina un governo di tipo filorusso. Ecco, io mi fermo qui, poi magari su sollecitazioni anche vostre riprendiamo.
Grazie. Due parole solo iniziali per ringraziare per l'invito. Sono molto contento e quindi ringrazio Alessandra Facchi, anche perché questo è il primo posto in cui tantissimi anni fa ho insegnato il mio primo corso di relazioni internazionali, ma si perde nella notte dei tempi, credo, per cui mi fa sempre un certo effetto tornare. Piacere. Devo ringraziare anche Marcello Flores perché ha fatto tantissime cose, questo mi consentirà di girare e rispondere sostanzialmente alle vostre domande e non fare una piccola relazione, anche perché il tempo non c'è, aggiungerò qualcosa e mi devo scusare, ma io alle 13:55 devo fuggire in qualche modo, cioè, mi dispiace. Allora, una cosa che forse prendo da Marcello, recupero da Marcello perché la condivido pienamente, cioè noi tendiamo a sottovalutare, secondo me, che in tutte le cose a cui stiamo assistendo in questo momento tremendo, tragico, c'è un elemento che è in gioco sostanzialmente e che emerge anche dalle vostre domande, che penso che sia una preoccupazione condivisa di tutti noi come cittadini e cittadine e come studiosi e studiose, studenti e studentesse sostanzialmente. Ed è la questione della democrazia. È questo il punto centrale che viene sfidato in questa maniera così brutale. La questione è se la democrazia possa fare o non possa fare la differenza. Ed è abbastanza singolare, a volte penso, che tendiamo a tenere questo concetto, questa pratica, questa cosa che ci fa vivere più dignitosamente che in ogni altra epoca, con tutti i difetti che questa applicazione ha, che tutti noi conosciamo, tendiamo a relegarla sempre in una scatola accanto. E come sapete, quando ordini in un ristorante e ti dicono è il contorno, che non ci pensiamo. Se pensiamo alla politica internazionale, pensiamo spesso, non io personalmente, ma pensiamo spesso alla potenza, alle logiche del dominio, alle cose che non cambiano mai. Se pensiamo alla democrazia, pensiamo ai meccanismi di funzionamento, al sistema partitocratico, tutte cose che esistono, per carità di Dio. Se pensiamo alla democrazia come valore, pensiamo appunto a come quel valore poi è poco effettivamente praticato come vorremmo, però ci dimentichiamo il contorno, che noi siamo qua in una democrazia e che la democrazia non è piovuta dal cielo e che forse la diffusione delle democrazie, tutte le loro contraddizioni, ha provato e sta continuando a provare a cambiare un poco la politica del mondo e nel mondo. Poco quanto, ma io dico sempre, se pensassi all'idea che poteva avere, che non ho mai conosciuto, mio nonno della politica internazionale, ma anche solo mio padre della politica internazionale, che pure ne aveva un'idea sicuramente evoluta democraticamente, adesso la parola è brutta, ma tanto il mio papà, per cui è morto, mi scuserà, se no ne parleremo presto, è il, come posso dirvi, questo punto è un punto cruciale, come la democrazia ha cambiato, è legato a questo. Se chiediamo a una persona molto più grande di noi cosa pensasse della politica, se andiamo a vedere nelle cose scritte 70 anni fa come veniva descritta la politica internazionale, è un modo che è semplicemente non più coerente con la realtà. Non che certe questioni sempiterne non siano rimaste, no? Tucidide, vi ricordate, no? L'onore, l'interesse, la paura, i grandi moventi, certo, ma quello che si è cercato di cambiare è le risposte ai grandi moventi. E come fai a rispondere a questo? La libidine sessuale c'è sempre stata, ci sarà sempre. Lo stupro non è più considerato un modo normale di dare soddisfazione alla libidine sessuale. È cambiato. Vuol dire che tutti lo fanno, cioè tutti praticano questo tabù, che nessuno ricorre alla violenza, che nessuno preda? No. Ma vuol dire che piano piano, con una fatica immane, si sta andando in quella direzione. E io ci credo. Ci credo in un caso e ci credo anche nel caso della politica internazionale. La differenza sostanziale tra Putin e gli altri è che lui non ci crede. E ce lo sta facendo vedere in tutti i modi che ha evocato prima Marcello. Cioè, non è che ci serva uno psicanalista. Le cose che fa parlano delle cose in cui crede. Perché tutti noi a volte abbiamo comportamenti contraddittori rispetto ai nostri principi e valori. Ma se tu sistematicamente pratichi il furto, dopo non mi puoi dire che un tuo valore è l'onestà. Perché non è incredibile. Quindi penso, iniziando a rispondere alle domande, del perché adesso, proprio per quello che diceva Marcello, la cosa più inaccettabile per Putin era che un paese diverso dalla Russia, ma non così diverso come la Francia, l'Italia, la Spagna, un paese che aveva problemi simili alla Russia, un paese che aveva oligarchi come in Russia, un paese che aveva un sistema politico che non si è evoluto perfettamente in una democrazia come la Russia, anche se lo stiamo vedendo infinitamente meglio della Russia, questo va detto. E la risposta è perché? Perché loro hanno avuto Putin per 23 anni. E Putin è la causa del problema, non è la soluzione. Questo chiaramente Putin non può ammetterlo. Allora per Putin vedere qualcosa di così simile, ma così diverso, così inafferrabile, ha provocato una reazione violenta, come quando capita che qualcuno, è capitato qua vicino a Milano qualche mese fa, vi ricordate? Innamorato della bella vicina, sale sul balconcino e la ammazza perché non può averlo. Non può averla, scusate. Allora, questo punto è in gioco fondamentalmente. Il punto è se le democrazie sono diverse dai sistemi autoritari o non sono diverse dai sistemi autoritari. Io penso che lo siano. E il dramma, sapete qual è? Che le democrazie imperfette come sono, non hanno bisogno neanche di essere un po' migliorate nel racconto per far risaltare come le autocrazie sono inaccettabili. Putin, per alcuni aspetti, se non fosse che sta facendo una strage di persone, ha ammazzato anche russi per tanto tempo, sarebbe, come dire, quasi uno spot perfetto per la democrazia, quello che ci serviva per dire: ma vi rendete conto di che cos'è un sistema non democratico? Perché in questo paese si può dire tutto, anche tante bestialità, secondo me. Magari per voi saranno bestialità quelle che sto dicendo io, perché è un paese libero, come si usa dire, nonostante tutto. Non è tutto uguale, non è tutto un magna magna, visto che voi fate scienza politica con Pasini, quindi parlate di tante cose. C'è una differenza nelle cose, e la differenza è fondamentale per la qualità della vita dei singoli individui. Non risolve tutto, ma noi non corriamo il rischio di essere condannati a una lunga pena detentiva se diciamo qualcosa che a Draghi non piace, per dire una cosa. O non corriamo il rischio di essere avvelenati al plutonio, al polonio, se diciamo una cosa che a Mattarella non piace. Fa una differenza abissale. Tornare a casa e pensare che magari non hai corso il rischio della vita non risolve tutti i problemi, perché 3 persone al giorno muoiono di incidenti sul lavoro in questo paese, ed è inaccettabile. C'è una disuguaglianza gigantesca che grida vendetta. Ma è differente da avere la vita a rischio, se solo poco a poco dissenti, o avere la vita non a rischio. Allora, quando ci chiedete perché adesso, il motivo è che adesso questa cosa stava diventando insostenibile, mano a mano, paradossalmente, che Zelensky dimostrava la differenza tra un comico che diventa un uomo di Stato rispetto a tanti uomini di Stato che sono dei pagliacci. La differenza sostanziale. C'era poi l'opportunità, perché l'Unione esce. I paesi dell'Unione sono alle prese, come altri paesi, con il Covid. Anche la Russia è stata alla presa con il Covid, probabilmente la Russia è più alla presa con il Covid di noi. Ma il problema è che in Russia non c'è un'opinione pubblica che può esprimersi, non si vota. Nei paesi europei si vota, avete visto, no? Anche come per mettere insieme Next Generation EU, grande, inaspettato fatto positivo, comunque lo si voglia giudicare rispetto alla banda di disperati, ognuno per la sua strada, che si era manifestata nei primi 6 mesi della pandemia. Beh, ha pensato che noi avessimo un problema maggiore, ha pensato che stava valutando le divisioni che si producevano in Europa tra quelli che pensavano che fosse necessario tornare alla, diciamo così, alla religione unica del troppo debito, rispetto a quelli che pensassero, ok, la situazione è tale che il problema del debito non è la quantità, è quanto il carico eccessivo di una nave è ben assicurato e non la fa ribaltare. Quindi tanto debito si può avere se siamo in grado di stare sul mercato e pagare interessi e rientrare lentamente da questo debito. Ha pensato che c'era stata la Brexit, perché poi noi abbiamo la mente selettiva, ci siamo dimenticati la Brexit, che dal punto di vista di Putin ha significato che la Gran Bretagna, la unica seconda potenza nucleare che c'era nell'Unione, l'unico secondo membro permanente del Consiglio di Sicurezza che c'era nell'Unione, adesso c'è solo la Francia, la Brexit fosse un problema. Ha pensato che gli Stati Uniti uscivano da 4 anni di Trump e di porcherie per quello che sappiamo e di chissà quante altre per quelle che non sappiamo, e avevano una presidenza che era debole all'interno, molto più debole all'interno che in termini di divisione. Ha pensato un po' tutto questo, ha pensato che gli europei si sarebbero spaventati di fronte al buh, alla minaccia dell'uso della forza, ed è rimasto vittima, credo, sugli ucraini della sua stessa narrativa. L'Ucraina non esiste, l'Ucraina è un'espressione geografica, è una cosa che mi manda in bestia quando gli italiani dicono l'Ucraina non esiste, perché io mi ricordo Metternich, non perché c'era, anche se posso capire che si può credere, ma noi come italiani dovremmo pensare che il primo che dice che questa è un'espressione geografica gli do una sberla, non gliela do perché sono civili, però mi fa bollire il sangue. L'espressione geografica è ancora qui e l'impero austriaco non c'è più. Allora mi auguro che l'Ucraina sia ancora qui, che l'impero di Putin, la Russia, come la pensa lui, non ci sia più un giorno. Un impero tenuto con la forza. Perché cosa sottolinea, cosa dimentica sempre Putin? Che non è che la NATO si è espansa, certo che la NATO si è espansa, ci mancherebbe altro, assolutamente vero. Ma non c'è un popolo che ha potuto avere elezioni libere, che sia stato sotto il tallone russo, in tutte le sue forme possibili e immaginabili, zarista, comunista, neo niente alla Putin, che non abbia votato per andarsene. Non ce n'è uno che ha votato per restare. I popoli non sono il tacchino alla cena del ringraziamento. Ah, c'è anche il tacchino, bene, allora si mangia. I popoli hanno tutti la stessa dignità. Se decidono di andarsene, sono liberi di andarsene e di fare le loro scelte. Molto rapidamente, gli obiettivi di Putin della guerra. Io penso che gli obiettivi di Putin li abbia ben spiegati Marcello. Posso solo aggiungere che credo che abbia fatto un marchiano, clamoroso errore di calcolo. Si sia infilato in un vicolo cieco da cui, nei momenti di, diciamo così, di autocritica, si rende conto che non sa come uscire. Perché? Perché Putin è pazzo? Non credo più di tanti altri. Ma penso che la spiegazione vera sia perché Putin è mediocre. Ha fatto un errore mediocre di una persona mediocre. E come mai è arrivato al potere? Nella fase in cui era, qualcuno l'ha portato al potere. E perché Caracalla è arrivato al potere, ha tenuto Roma? È la sfilza di imperatori romani del III secolo, di cui manco ci ricordiamo un nome, ce ne sono stati 6, se ricordo bene, nel 238, una roba del genere. È possibile che qualche idiota, se idiota è troppo, qualche mediocre arriva al potere, è continuamente così, ma in un sistema democratico hai degli anticorpi e magari ti devi beccare Trump e poi con fatica riesci a mandarlo a casa democraticamente. In un sistema autoritario no, e chi riesce a mettere le mani sul potere inizia ad avvitare tutte le giunte, tutti i bulloni della struttura. Quindi errore clamoroso, questo è un grande problema a mio avviso. L'ha fatto come errore pensando che sarebbe stata una cosa rapida. E l'effetto dell'avvicinamento, dal mio punto di vista, tra Cina e Russia sulla sfida rispetto alle potenze occidentali. Una sfida che non è una sfida, adesso la parola che va molto di moda da tanti anni in Italia, va fatto onore a Caracciolo, che è un fenomeno di marketing, è geopolitica. Una parola che piace perché è come dire no, c'è una determinante. Agli italiani piacciono le cose che non implicano la scelta, no? Che la scelta alla fine ti mette in discussione, ti mette in dubbio. la forza della geografia, la forza della storia. Abbiamo visto quanto la storia è forte di per sé, senza il bisogno di essere evocata come forza, no, hegeliana. La forza dei fatti, la forza dell'economia, la forza dei numeri. A me viene spesso da dire la debolezza tua di carattere, amore. Perché non è la forza esterna, è il fatto che non ti ci applichi, per così dire, non ci pensi un attimo. Allora, se voi andate a guardare quello che sta avvenendo in questo momento, credo che la scelta di l'avvicinamento tra Cina e Russia sia partito da una serie di considerazioni che rimontano, nel caso cinese, alla crisi del 2008, secondo la mia interpretazione, nel caso russo di Putin, fin dall'inizio. Cioè, il capire se stare dentro un assetto o uscire da questo assetto fosse più conveniente o più costoso. Questo è un processo di avvicinamento in corso da tempo. Credo che Putin in quest'anno, per i motivi che stavamo dicendo prima, abbia provato a fare questa cosa, e questo crea il grande problema nei rapporti con la Cina. Problema non solo per lui, problema per tutti. Che sicuramente la strategia cinese non prevedeva sto carnaio in Ucraina, prevedeva un sorpasso, diciamo così, assecondato dalle cose. Ma contemporaneamente Putin è l'unico alleato pesante che la Russia ha. E adesso, se ci pensate, la Cina ha il problema di come cavare d'impaccio il suo amico, il suo Mussolini che ha invaso la Grecia, per così dire, no? Per far vedere che anche lui, e che adesso tu devi andare a cavarlo d'impaccio perché questo Somaro non riesce neanche ad arrivare ad Atene da solo, ma manco arriva oltre i confini dell'Albania. Parlo dell'invasione fascista della Grecia da parte nostra, da parte italiana, durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che questo, allora, su questo c'è un punto che viene spesso poco sottolineato, perché facciamo poca attenzione ai valori, agli ideali, siamo poco attenti alle cose immateriali. Ed è una cosa incredibile, perché se parlo di finanza, che è immateriale, o di, come diavolo si chiamano le monete state? Bitcoin, grazie. Vedete, il tipico anziano che dice, scusa, com'è il telefono? No, se parlo di Bitcoin, nessuno mi direbbe, no, il Bitcoin, figurati, non c'è. Invece il Bitcoin ha un effetto devastante sull'economia reale, importantissimo. Ebbene, le idee, i valori, quello che desideriamo, come pensiamo che il mondo possa cambiare o rischi di cambiare, hanno una parte determinante nel fare a noi le scelte, nel motivarci, no? Gli ucraini in questo momento che resistono come forsennati ci ricordano che cos'è l'amore per la libertà, l'amore per la democrazia, per quanto imprecisa e imperfetta. Ce l'hanno da poco, quindi sono affezionati a questo nuovo amore, probabilmente perché finalmente ce l'hanno. Ma ricordano molto bene cos'è stare sotto uno che viene a casa e ti prende a schiaffi tutte le sere, la Russia. Sanno bene cosa vogliono fare. Allora, se io guardo sull'avvicinamento tra Cina e Russia, l'elemento più determinante, secondo me, che è il vero elemento che mette la Cina in questo momento in una condizione complicata, mediare, che significa, badate bene, dare una via d'uscita al tuo amico, come quando gli Stati Uniti mediano, quando gli israeliani vanno a Gaza, vanno al Libano meridionale, mediano nel senso che ti cerco una soluzione, però piantala di far casino perché stai esagerando. Questo, che darebbe molto credito alla Cina, oppure seguire, lasciar fare, magari addirittura raddoppiare, mettere più in crisi gli Stati Uniti, facendo pressione su Taiwan. Rischioso, ma capite? È un adattamento della tua strategia rispetto a una situazione tattica che si sta verificando, che è tipica, che è ricorrente. Bene, tutto questo però, che apparentemente taglia fuori tutto il nostro discorso sulla democrazia, la libertà, no. Perché che cosa sei disposto a fare per cambiare, per ottenere, per portare via? È determinato non solo, ma anche dal tuo livello di, diciamo così, etica, dal tuo livello di da quali sono le cose in cui tu credi. E io credo che in questo momento il punto fondamentale per Cina e Russia che le accosta in questo momento è proprio quello della messa in discussione dell'autorevolezza, diciamo, etica superiore della democrazia rispetto ad altre forme di legittimazione del potere. Perché è un bene immateriale e mi sembra che dopo 30 anni di delirio materialista, per così dire, siamo tornati a porci alcune questioni fondamentali che alla fine la differenza tra potere e autorità sta nella fonte di legittimazione, in quanto è creduta superiore o inferiore. E in questo momento la scommessa che sia Putin che altri potevano fare era che la credibilità dell'autorevolezza delle democrazie era debole innanzitutto al loro interno, per quelle contraddizioni tra capitalismo, democrazia, per il Covid, tutte queste cose che non ho tempo di dirvi. Questo penso che sia stato uno dei motivi per cui uno ha deciso di fare una cosa e l'altro traccheggia su cosa fare, cosa è più rischioso, diamo la spallata oppure rifacciamo rientrare la crisi e incassiamo, per così dire, l'assegno della moderatezza, no? Cioè il vantaggio della moderatezza. Rispondo a razzo sulle ultime domande, spero che si capisca che sto cercando di rispondere alle domande, spero che sia così. Sulla opzione neutralista, Zelensky l'ha tirata fuori adesso, l'ha tirata fuori dopo 21 giorni di guerra, perché? Perché la neutralità dell'Ucraina dopo 21 giorni di combattimenti non sarà, se verrà accettata, la neutralità dell'Ucraina dopo 0 giorni di resistenza. Come avete citato giustamente l'Austria e la Svezia, io vi ricordo la Finlandia. La Finlandia, la finlandizzazione, un paese neutrale dopo la guerra, ma per nulla ostile alla Russia, tutt'altro, però una democrazia. La Finlandia venne trattata in quella maniera da Stalin per un solo motivo, diverso da tutti gli altri. Perché i finlandesi nella guerra d'inverno tra il 39 e il 40 avevano fatto una resistenza incredibile all'Armata Rossa. E quindi persino Stalin, che non è esattamente la persona più affettuosa nei confronti dei valori della vita umana e quant'altro, capiva che non aveva convenienza portarsi dentro una provincia di quel casino, conveniva lasciarla fuori neutralizzata e non occupata. È una cosa che non è toccata in sorte a nessuno dei paesi occupati dai russi dopo la Seconda Guerra Mondiale e neanche alle 3 repubbliche baltiche occupate in contemporanea con la Guerra del Nord. Resistenza allora ai russi praticamente non ne fecero. Quello che ottennero in cambio fu un trattamento ben diverso da quello ottenuto dai finlandesi. Questo non toglie che la guerra sia una cosa tremenda, questo non toglie che le persone muoiono, questo non toglie che ci viene il dolore più atroce quando vediamo bambini, soprattutto bambini, perché andavano avanti tutta la vita, non hanno avuto neanche il tempo di sviluppare un progetto di niente. Non toglie che la guerra sia una cosa terribile, ma la resa può essere persino peggio. Che il punto non è la guerra o la pace, quello riguarda la tregua umanitaria, ma il punto fondamentale è la conseguenza politica. Il crimine avrà pagato o no? E se il crimine avrà pagato, ne avremo di più di tentativi di questa specie. E se invece non avrà pagato, no. Arrivo subito alla risposta, che mi manca, mi pare, solo questa come cosa più specifica. Metto insieme Stati Uniti, Asia Atlantico Pacifico, Europa unita e reazione. Credo che l'Europa a Versailles abbia dato un segnale di presa d'atto di un cambiamento. Cioè la presa d'atto, io non posso che esserne soddisfatto. Ho questo vizio di non parlare nei microfoni, ma ha preso d'atto che essere la più grande area di concorrenza al mondo, la DG concorrenza è la più grande che c'è nell'Unione, la più importante, essere la più grande area di libero scambio al mondo e basta, non serve a niente. Per molti aspetti l'Unione Europea era una proiezione di una torsione dell'idea liberale di ordine internazionale. Una torsione molto particolare che si è affermata non per caso negli ultimi 30 anni, dopo la fine della guerra fredda, dopo il confronto con il comunismo e tutto il resto. Ecco, ha preso atto che non puoi più essere questo, non è che devi essere un gigante militare, però devi prenderti cura della tua sicurezza strategica in termini energetici, in termini militari, in termini sociali, cioè la democrazia deve tornare a essere rappresentativa, rappresentare tutti, anche il dissenso, il mercato deve tornare a essere inclusivo, più inclusivo di come adesso, almeno tanto inclusivo come è stato negli anni del dopoguerra, cioè essere un'opportunità di arricchimento per i molti, non una forma di istituzionalizzazione del privilegio dei pochi. Quindi attenzione, guai a pensare che risolte le sfide esterne possiamo tornare a tutto come prima. No, se noi non saremo in grado di affrontare le nostre debolezze domestiche, chiunque sarà in grado di essere più forte di noi all'esterno. Anche un mediocre come Putin, che ha argomenti, le sue ragioni che fanno a schiaffi con l'intelletto e fanno a schiaffi con la decenza, e che è capace solo di usare forza, forza, forza e ancora più forza. Allora è quello attendere in cui noi siamo diversi da questi regimi e che dobbiamo ricordare. Noi siamo diversi, la nostra identità è diversa, non perché siamo figli di qualcuno o nati in un posto. Noi abbiamo un'identità europea oggi che è proiettata sul futuro, per quello che vogliamo diventare, con tutti i difetti e le difficoltà. Esattamente come quando quando come siete giovani, lottate per il vostro futuro, per quello che diventerete, che vorrete diventare, mica per il punto da cui proverrete. Il punto da cui proverrete sarà un vantaggio o uno svantaggio, purtroppo. Ma non lotterete per riaffermare la vostra ero figlio unico, e poi mi sono nati tre fratelli, purtroppo. Voi lottate per diventare padri, madri o no, mariti, mogli o quant'altro o no, politologi, ingegneri, e in questo caso avete sbagliato corso, o no. Non per quello che eravate. Allora pensiamo a questo, il futuro non è una cosa data. Noi lo dobbiamo immaginare e lottare dentro quell'immaginazione. Si prevedono le condizioni meteorologiche perché non si possono influenzare. Il futuro in politica si immagina perché si sa che si può costruire e la costruzione dipende anche da ognuno di noi. Non esistono cose che non cambiano. Io non so cosa passi per la testa all'amministrazione Biden, ma di sicuro quello che sta succedendo pone l'amministrazione Biden di fronte a un'evoluzione del pensiero che poteva avere fino a 20 giorni fa. E anche noi abbiamo un'evoluzione rispetto a quello che è successo 20 giorni fa, che continua a succedere. E non vuol dire che ci sia un risultato determinato, ma vuol dire che, per dirla in gergo sportivo, stiamo giocando, pensavamo di andare a sinistra con l'attacco, e poi il mediano alza la testa, vede che la difesa è più schierata a sinistra e dice andiamo a destra. E quello è lo spazio di gioco. E gioca sul futuro. Il mediano gioca guardando l'evoluzione del gioco, mica perché abbiamo pensato uno schema e facciamo quello. E i mediocri giocatori fanno questo. Quindi su questo vi invito veramente a riflettere. Quando pensiamo perché gli ucraini si battono, intanto rispettiamoli. Magari pensiamo un attimo a quanto poco pensiamo noi al valore della nostra democrazia, perché ormai è tanto che, essendosi battuto qualcun altro per noi in condizioni talvolta impossibili, pensate a tutte le lapidi che ci sono a Milano sulla gente fucilata nel 45, il 20 aprile, il 18 aprile, il 23 aprile, persone giovani come voi sono fatti fucilare per lottare a tre giorni dalla fine della guerra. Pensiamo a quello, pensiamo a questo e forse capiamo quanto è importante questo valore. Quanto valga la pena di provare a costruirlo e a ricostruirlo. Perché? Perché l'alternativa è peggio.
Allora, per andare verso la parte conclusiva, io approfitterei ancora dei pochi minuti di a disposizione di Vittorio per porre una questione che riguarda proprio il tema della democrazia. In prospettiva, come dire, si profila questo confronto tra autocrazie e democrazie, e un pezzo importante di questo confronto, siamo oggi un po' più consapevoli di prima, avverrà in Europa. Non solo per la vicinanza, prossimità alla Cina e prima ancora alla Russia, ma anche perché in realtà diciamo, in Europa vi è uno degli spazi, come diceva oggi Pasquino sul Domani, è uno degli spazi forse il più grande di libertà che esiste sul nostro globo terrestre. Tuttavia c'è un punto, e l'Europa in questi anni è stata protagonista di una fase di debolezza di visione politico-strategica, da un lato, per quanto riguardasse anche il procedere dell'integrazione europea, e dall'altro ha evidenziato una serie di contraddizioni per la nascita di movimenti, diciamo, antisistema, populisti, il ritorno di nazionalismi. Per cui l'idea oggi è, dentro a questo confronto che si prospetta anche come una guerra di posizione, diciamo, è come un confronto che merita di essere, come dire, giocato, perché noi dobbiamo recuperare il senso dei valori della convivenza civile e democratica, riaffermarli. Forse in questo siamo stati un po' deboli, cioè non siamo stati capaci di dare buone argomentazioni sulla preferibilità della nostra forma di convivenza civile. Questo è uno dei limiti che hanno probabilmente anche favorito l'affermazione di movimenti molto critici verso la democrazia. Eppure ci sono, come dire, dei fallimenti del mercato, ma anche i fallimenti della democrazia abbastanza evidenti. In questo momento la nostra idea di democrazia nel contesto europeo è a, come dire, colori cangianti, variabili, nel senso che uno dei passi che dovremo fare è quello di allineare di più l'idea che abbiamo noi di democrazia nella parte occidentale d'Europa a un'idea di democrazia che ad esempio è quella che ci è derivata negli ultimi anni dalle nazioni che hanno fatto parte del patto di Visegrad. Allora lì ci sarà un confronto nel confronto che è molto importante perché è quello che permette di affermare un'idea di democrazia molto più liberale. È sufficiente l'effetto soglia che dicevi prima? Io aggiungo l'effetto Hobbes, che comunque è stato importante e decisivo per far fare un salto molto rapidamente in avanti. Cioè l'Unione Europea sta procedendo per salti quantici. Dopo la scossa della pandemia e ha deciso finalmente di andare in direzione di Next Generation EU, adesso c'è la scossa della guerra. È sufficiente questo per darci la lucidità e la convinzione che comunque dovremmo riuscire a aggregare una sfera europea e che fa riferimento ad un'idea più condivisa, e condivisa fino in fondo, di democrazia, perché questa è la faccia oscura, l'altra faccia della luna che abbiamo davanti e sarebbe bene, anche alla luce della miopia che in passato abbiamo avuto nell'affrontare i nodi cruciali che riguardavano l'evoluzione e integrazione europea, affrontarla consapevolmente da subito.
Rispondo brevemente a una domanda che richiederebbe una risposta lunga, ma d'altra parte non voglio neanche rubare il tempo a tutti voi. Rispondo con uno schema che secondo me è sempre attuale, anzi torna ancora più attuale, che conoscerete, immagino, o starete per conoscere, insomma. Un buon schema di Hirschman, exit voice loyalty, no? Cioè, da un sistema a un certo punto, se un sistema non ti dà possibilità di essere, di recepire che cosa tu chiedi di cambiamento attraverso la protesta, attraverso, nel caso delle democrazie, il voto, la gente defeziona, esce dal sistema. Per molti aspetti quello che è successo in questi anni è stato che i partiti populisti hanno dato sì voice, per così dire, hanno dato rappresentanza a questo malessere, ma hanno tirato la loyalty verso un altro sistema. Cioè hanno preso la protesta, diciamo così, no? la voglia di essere rappresentati, ma l'hanno presa per iniziare a costituire una legittimazione di un sistema che apparentemente era lo stesso, ma in realtà era un po' spostato. Diciamo così, per tirarla proprio con la riga, insomma, con la pialla, dall'Italia, mettiamola così, alla Polonia, un punto di riferimento, Polonia dei Kaczynski, o all'Ungheria di Macron, cioè, sì, di Macron, di Orbán, il povero Macron, va bene tutto. Penso che questo sia quello che sia successo. Allora, che per alcuni aspetti è la stessa cosa che è successa a livello internazionale tra la difesa di un modello liberale in termini di ti prospetto questo e la costruzione di un modello che io chiamo tanti, neoliberale, che era qualcosa di diverso, un mercato meno inclusivo, una democrazia meno rappresentativa, meno lotta al privilegio, meno preoccupazione per l'uguaglianza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le occasioni danno delle opportunità, no? Le cose che si verificano. Quello che io penso è che in questo momento c'è una tremenda occasione offerta da un attore esterno per farti capire che cosa è in gioco. Questo non basta però, poi dovrà essere l'offerta politica, i leader innanzitutto, perché poi si parla tanto di leadership, tranne quando qui adesso serve la leadership, dopo la leadership si costruirà, per così dire, ma qui adesso mi serve uno che prenda sto benedetto pallone dal fango e lo porti avanti, cioè. Questo deve fare, non è che serve chissà che cosa. Allora io credo che in questo momento la possibilità ci sia, se noi costringeremo il portatore di palla a dire: vuoi prendere sto pallone, noi ti seguiamo, ma tu devi portarlo avanti. Tu lo devi portare avanti, noi ti sosteniamo. E non discuteremo neanche se andiamo un pochino più a destra, un pochino più a sinistra. Se stai andando avanti, noi siamo con te, avremo modo poi di cambiare le cose. Ma chi porta il pallone sa che non deve sbagliare. Non deve sbagliare nel senso, non deve non preoccuparsi di dove sta portando la squadra. Perché se la continua a portare contro un muro, quello è un errore fatale. Allora io credo che in questo momento abbiamo la straordinaria opportunità di una domanda politica che guarda a cose tradizionali, che smette di pensare che la minaccia alla sovranità degli stati membri dell'Unione è Bruxelles. E vi ricordate che per anni c'è tutto questo. La nostra sovranità è minacciata da Bruxelles. Adesso ci accorgiamo che la sicurezza e la sovranità di ogni singolo Stato membro, non dell'Unione, dipende dalla capacità di reagire congiunti a una minaccia esterna. questa cosa fa pulizia, fa pulizia mentale, fa, toglie un sacco di sciocchezze dal circuito politico, per così dire. Ma torneranno, se nel frattempo non ci sarà un'offerta che dice ok, giusto, è questo, ma questo non toglie che questo sistema è troppo ingiusto, questo sistema protegge troppo il privilegio e lo chiama concorrenza, questo sistema protegge il libero mercato, scusate, protegge l'oligopolio e lo chiama libero mercato, che anche il nostro sistema, se non è manutenuto, produce oligarchie e quindi oligarchi, sia pure che non devono ricorrere all'uso pratico della violenza. Allora noi queste cose qua non possiamo dimenticarcele solo perché adesso fuori c'è uno che è oltre ogni limite, per così dire. Bene, quindi questo ci aiuta a compattarci, ma noi dobbiamo risolvere le nostre contraddizioni interne, quelle debolezze che ci hanno portato qua. Se noi saremo deboli, anche se vinceremo questa sfida, saremo sopravvissuti, saremo in declino. Io, da buon marinaio, credo che non sei affogato fino a che non c'hai l'acqua nei polmoni e non respiri più. Fino all'attimo prima stai nuotando. E non ho mai sentito nessuno dire a qualcuno che sta naufragando: non rompere le balle, tanto affogherai. Perché la gente nuota e si salva anche. Allora, questo è il problema fondamentale. Quello che noi possiamo fare per noi stessi, per il nostro sistema, per l'Unione, è tantissimo. È tutto quello che noi possiamo fare. È il motivo per cui noi siamo qua oggi, 6 ore di conferenze e cose. Penso che non posso fare molto se non portare il mio contributo a una riflessione. E lo faccio. E lo faccio con entusiasmo, perché c'è in gioco tutto in questo momento. Tutto in gioco. Non riesco a capire chi non si batta per questo, chi non ci metta del suo, anche a rischio di sbagliare, anche a rischio di... Mi spiego? Per la miseria, cioè, se non lo fai adesso, quando lo fai? Se non è adesso che ti impegni per la tua squadra, quando pensi di farlo? In allenamento? A me non interessa, a me i draghi di allenamento non sono mai interessati. A me interessa chi in partita gioca e si sacrifica per gli altri, mette la faccia davvero dove gli altri avrebbero paura a mettere un piede, non con espressioni. Questo è quello che è importante, come cittadini, prima ancora che come studiosi, come cittadini e cittadine chiaramente, perché la mia età vi porta a dimenticare la metà del mondo. E mi fermo qua perché devo volare, devo lasciare, ascolto ancora 10 minuti, ma non parlo più così. Grazie.
Grazie. La metafora rugbistica funziona meglio di quella calcistica in questo caso, al di là dell'esperienza, al di là dell'esperienza personale, funziona meglio la metafora rugbistica. No, invece, ritornando ancora a Marcello, chiederei, diciamo, un ragionamento che in parte possa allinearsi anche a quello che abbiamo condotto fin qui con Vittorio, cioè se noi guardiamo agli errori che abbiamo commesso, i ritardi, le omissioni, i punti critici che non abbiamo saputo affrontare con la dovuta determinazione, in quella lunga fase a cui accennavi prima, che ha accompagnato la parabola evolutiva dell'Ucraina, diciamo dal movimento della rivoluzione arancione del 2004, ma forse ancora prima, cioè dal momento in cui si sancisce anche l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina con la cessione delle testate nucleari dell'Ucraina alla Russia col memorandum di Budapest 10 anni prima del 94. Se noi ripercorriamo questa storia, abbiamo delle lezioni, cioè possiamo esercitare una facoltà cognitiva che ci aiuti a immaginare che laddove abbiamo commesso dei passi falsi, abbiamo avuto delle incertezze, laddove abbiamo ritardato nel comprendere delle dinamiche, questa cosa possa rappresentare anche una buona lezione su come impostare in prospettiva il nostro rapporto, nostro intendo come Europa, come Unione Europea, con i paesi fondamentali e critici a questo punto ancor più che in passato della fascia est di confine con la Russia.
Io credo che una visione autocritica anche di come l'Europa e l'Occidente in generale si è comportata dovrebbe tornare addirittura un po' più indietro, cioè agli ultimi 2 anni di vita dell'Unione Sovietica e agli anni immediatamente successivi. quelli sono stati anni cruciali in cui per la prima volta nella storia, e dopo non sarà più successo come era in quegli anni, la società russa era una società aperta, era una società di discussioni, di giornali che nascevano, di contrapposizioni, di interpretazioni su tutto, dalla cultura alla storia e così via. Eppure noi non siamo stati capaci di appoggiare la democrazia. Da una parte perché c'è stato chi, gli Stati Uniti, hanno preferito accentuare la vittoria loro nella guerra fredda, e quindi si possono fare tanti discorsi. Dall'altra perché ci siamo poi accodati a una sorta di realismo, sul realismo penso che la pensiamo. I realisti che cosa hanno detto? Vediamo chi possiamo aiutare, e quindi si è aiutato Yeltsin, ma in modo sempre, quando era possibile aiutarlo bene, non tanto. Poi lo abbiamo aiutato di più quando ha bombardato il Parlamento, entrando in contraddizione proprio con i nostri valori. E poi tutto sommato abbiamo detto, ma in fondo a noi cosa serve della Russia? Serve il gas, gli interessi nostri, eccetera. E quindi si è costruito tutto quel meccanismo che invece di garantire un appoggio continuo e a volte anche che poteva portare a qualche defaianza, a qualche passo indietro, a qualche non risultato positivo la società russa, abbiamo scelto di appoggiare, e in Italia poi ne abbiamo avuto esempi ai massimi vertici del governo, di trovare invece un matrimonio di convenienza con quello che manifestava in tutti i primi anni, il primo decennio di questo secolo e l'inizio del secondo, quello di cui era capace e quello che diceva. È uscito l'altro giorno, l'ho letto in fretta, un saggio di una studiosa russa che ha fatto l'esame di tutti i discorsi inaugurali di Putin dal 2000 al 2021. È una cosa impressionante. Non ha nascosto nulla di quello che ha sempre più poi accentuato e reso più grave, giungendo fino a ieri quando ha detto: i russi, guardate, perché adesso o state con noi o siete traditori, e noi sappiamo come trattare i traditori. Ecco, c'è stato tutto questo lungo periodo in cui noi non siamo stati capaci assolutamente, se non nelle società civili che si sono date una mano, ma da parte di tutti i governi, devo dire sinceramente, anche quelli che non regalavano i lettoni a Putin, però non c'è mai stata una visione di aiuto a quello che stava succedendo. L'Italia è andata per la prima volta nelle ultime settimane, dopo che Memorial Italia ha chiesto più volte e ottenuto per fortuna l'incontro eccetera, a mandare un suo rappresentante nei processi che erano in corso contro i dirigenti di Memorial. Uno ieri è stato condannato definitivamente a 15 anni, perché l'Europa mandava tutti i suoi rappresentanti, l'ambasciata italiana no. Poi se uno va a vedere chi era l'ambasciatore italiano, i legami con le compagnie petrolifere, eccetera, si rende conto di quello che succedeva. Ecco, questo credo che sia una riflessione che non riguarda solo l'Italia, ma deve riguardare tutta l'Europa, perché siccome in questa guerra sono stati messi in discussione i valori e i principi, bisogna capire anche come comportarsi per riuscire poi a non cadere in una logica di apparente realismo politico, che significa invece seguire poi degli elementi di corruzione, compromesso, eccetera, abbandonando proprio quei principi.
Allora, abbiamo all'incirca una decina di minuti, volevo chiedere se c'erano altre domande.
da parte vostra. Prego, Giovanni.
No, volevo chiedere solo un accenno velocemente al professor Flores su una questione che potrebbe apparire secondaria, ma vedo che anche nel dibattito intellettuale sta venendo fuori. E cioè sul fatto che il leader dell'Ucraina viene dalla comunità ebraica e su quello che è stato lo sterminio, io penso sia i lavori di Bartov che di Snyder, e soprattutto qual è stata la memoria prima sovietica, poi russa, nell'occultare diciamo, anche lo sterminio nazista, perché comunque quello che doveva andare in prima linea era la sofferenza del popolo russo. Lei pensa che in questo momento questa questione, diciamo, di lunga portata storica e culturale abbia ancora rilevanza? Come è stata affrontata dalla democrazia ucraina? Come viene affrontata Putin? E se è ancora una questione che ha conseguenze politiche?
Sicuramente è una questione rilevante, perché Putin nel discorso di ieri ha fatto più volte riferimento ai pogrom, come se in corso ci fosse da parte dell'esercito ucraino la volontà di sterminare gli ebrei russi, sostanzialmente. Cioè, questo è il risultato di questa lettura folle della storia, che aveva fatto pure in passato, ma che nessuno aveva avuto il coraggio mai di, non solo lì, perché lì qualcuno l'aveva fatto, ma qui di dirgli non è il caso che continui su questo terreno. Ricordiamo che uno dei primi bombardamenti che c'è stato ha distrutto il sito memoriale di Babi Yar. È stato il primo grande massacro compiuto contro gli ebrei dai nazisti che erano avanzati, e che ha avuto una storia nell'Unione Sovietica, perché ha potuto essere raccontato come massacro degli ebrei solo molto tardi, negli anni 60 e 70, da parte di Yevtushenko, Vasily Grossman, Kutnetsov, che ce l'hanno raccontato o descritto in modo terribile ma meraviglioso. Quindi è un problema che credo però oggi non sia quello fondamentale, perché farebbe sostanzialmente riferimento alla religione del leader ucraino, mentre è qualcosa che riguarda invece la democrazia, per l'appunto, come diceva prima Parsi. Quindi sarà rilevante, come è rilevante perché è vero che in Ucraina c'è stata una tradizione e ci sono ancora fenomeni di antisemitismo, ma l'antisemitismo in Russia è molto cresciuto di più nell'epoca di Putin, quindi è qualcosa su cui occorre essere presenti, attenti, non dimenticarli, anche se non so quanto sia decisivo poi nella questione immediata nei riferimenti di questa guerra.
Ci sono altre domande? Sì, prego.
So se poi Marcello voglia di dire qualcosa anche sulla, recuperando la questione della dimensione culturale, in rapporto a un paio di aspetti. Uno è il rapporto con la religione ortodossa e col patriarcato ortodosso. E l'altro è quello relativo alla dimensione, diciamo, politico-culturale, che sta dietro anche a questa elaborazione di Putin, che richiama dei filosofi come Dugin, come Ilin, che recuperano una cultura molto particolare, con un miscuglio abbastanza esplosivo tra elementi comunitaristi da un lato, elementi che rimandano all'hegelismo dall'altro, al neofascismo, diciamo, di Genon e di Evola, per dire. Quindi anche quella è una dimensione che parte nel dibattito, viene un po' spesso sottovalutata. E poi l'importante cosa che dicevo della Chiesa ortodossa e del suo patriarcato, perché quello è un aspetto che salda molto i legami della comunità russa con il loro presidente.
Buongiorno, allora io volevo chiedere, volevo un po' far luce e chiedere la vostra opinione sul fatto che l'Occidente stia mandando armi in Ucraina e quindi chiedere soprattutto la vostra opinione sul conflitto di ideologie che si sta creando tra se sia giusto mandare le armi in Ucraina oppure se sia sbagliato perché si aumenta semplicemente il calvario, cioè si porta a far durare ancora di più questo calvario. E quindi,
buongiorno, io volevo chiedere se la Russia può far fronte davvero alle pesanti sanzioni e alle tante interruzioni di rapporti commerciali e se, se sì, se era tutto realmente previsto da un punto di vista quindi economico. E infine volevo anche chiedere, si è parlato di autocrazia e democrazia, ma la popolazione russa può realmente sostenere una democrazia? Cioè la popolazione è realmente pronta alle istituzioni e a mettere in pratica le istituzioni democratiche? Grazie.
Allora, passiamo il microfono.
Io su alcune di queste domande posso semplicemente dire come la penso, perché non è che sono un esperto particolare, quindi quello che dico vale quello che dico. Per esempio non sono un economista, quindi sinceramente non posso dire quanto le sanzioni avranno effetto o quanto ci metteranno ad averlo e così via. Mi sembra di capire che si tratta di sanzioni la cui pesantezza non è mai stata presa nella storia precedentemente in nessuna delle occasioni in cui sono state combinate e quindi è probabile che effetti maggiori sicuramente ci saranno, se non altro per creare delle difficoltà maggiori all'interno della Russia, perché è vero che la Russia è un paese autocratico, c'è un dittatore da più di 20 anni, ma è anche vero che comunque in Russia continuano a rimanere sacche di opinione pubblica e di opposizione che riescono in tutti i modi, malgrado le difficoltà, a manifestare, e lo vediamo anche in questi giorni, lo vediamo dagli appelli che dal carcere Navalny continua a fare, pur sapendo che se continua questo regime lui morirà in carcere, prima o poi, questo non si sa bene, ma così di tante altre iniziative. E questo mi collega al fatto se i russi sono pronti per la democrazia. Noi italiani siamo diventati pronti per la democrazia in un anno e mezzo. In un anno e mezzo in cui ha combattuto una minima parte degli italiani, in cui c'è stata una guerra civile, e in cui la maggior parte delle persone ha vissuto quel periodo per cercare di riorganizzare la propria mente, i propri valori, la propria consapevolezza della realtà. E abbiamo avuto una democrazia partecipatissima e di successo, sia pure con tutti i limiti che possiamo vedere a tanti decenni di distanza. I russi stavano facendo lo stesso negli ultimi anni di Gorbaciov e nella prima metà almeno degli anni 90. Poi è stato sempre più difficile, perché sono stati presi prima dalla crisi economica. Putin ha avuto la forza di ottenere il consenso perché è riuscito a salvare da quella terribile crisi della fine degli anni 90, quella del default del 1998, che se si ripercuotesse oggi sarebbe l'anticamera della fine di Putin, e che quindi poi con la sua narrazione è riuscito a limitare sempre di più con la violenza, pensiamo all'uccisione non solo della Politkovskaya, ma di decine di giornalisti, eccetera, la libertà di stampa e così via. Quindi io credo che se le condizioni esterne e interne lo permettono, i russi sono non solo pronti ma volenterosi anche a partecipare a una nuova fase democratica. Certo, non sarà facile, perché questo va collegato al fatto che comunque era e vuole continuare a essere e dovrebbe continuare a essere una grande potenza, e questo significa però il problema grosso. Faccio un richiamo da storico. Quando crolla l'Unione Sovietica, tutti i paesi, tutte le repubbliche ex sovietiche hanno in corso già negli ultimi 2-3 anni una narrazione nazionale di se stessi. L'Ucraina, i paesi baltici, addirittura le repubbliche dell'Asia centrale, magari non divise nei confini come erano, ma nel loro insieme, e così via. La federazione russa non l'aveva, perché l'unico riferimento come identità nazionale che aveva nei russi era l'impero zarista e l'impero dell'Unione Sovietica, cioè due imperi che erano fatte da altre, e quindi c'era questa enorme difficoltà che ha riempito Putin con grande abilità nel raccontare questo neonazionalismo panrusso e neoimperiale che ha bisogno di fondamentalmente fondarsi sulle vittorie militari, sulla glorificazione del passato. Ultima cosa sulle armi. Io credo che questo è un tema su cui evidentemente ognuno ha la posizione diversa, anche perché noi difficilmente possiamo avere la controprova. Lei ha detto non è che dando le armi noi rendiamo più lungo il calvario degli ucraini? Io penso che più è forte la resistenza e più Putin sarà costretto ad una trattativa di qualsiasi tipo, prima di eventualmente perdere o non vincere la guerra in modo definitivo, e che quindi invece può essere un vantaggio. Ma sicuramente questo è qualcosa che credo tocca agli ucraini decidere e chiedere, e io ritengo che mandare le armi sia un elemento di solidarietà, assolutamente. Io, se penso da storico, che sarebbe bastato un piccolo intervento della Francia e della Gran Bretagna nel 1936 per stroncare subito la sollevazione dei generali di Franco e degli altri generali contro la Repubblica, e che invece la politica della non ingerenza ha favorito poi l'ingerenza vera, che è stata quella dell'Italia fascista e della Germania nazista. Penso che dobbiamo stare attenti anche che in nome di un pacifismo assoluto non vediamo bene quello che chi combatte e chi soffre in quel momento ritiene l'aiuto fondamentale che noi possiamo dare.
Io ringrazierei ancora una volta Marcello Flores, anche ringrazio nuovamente Vittorio Emanuele Parsi, che nel frattempo ci aveva già lasciato, e in particolare, ecco, l'invito interessante anche della prospettiva dello storico è quello di riuscire a rielaborare gli eventi appunto in una prospettiva che ci permetta di vedere anche gli errori, sempre che questo qualche volta diventi motivo di miglioramento delle nostre strategie. Ringrazio anche tutte le persone che dall'esterno hanno partecipato a questo momento di approfondimento, che è nato originariamente come una lezione un po' speciale per gli allievi dei nostri corsi, e invece abbiamo voluto, come Università di Milano e come Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, poi condividere con molti altri, nella convinzione che in questi momenti il ruolo dell'università sia anche quello di aiutare a riflettere e discutere in maniera inconsapevole, confrontarsi e soprattutto farlo in maniera, come dire, civile, in maniera tale da non generare dei dibattiti che siano delle risse e soltanto così predisposti a generare degli schieramenti preconcetti da una parte all'altra. Grazie a tutti per la partecipazione a questa lezione, ai miei studenti do appuntamento a lunedì in questa stessa aula. Arrivederci.